8.42 del mattino, la sigla del giorno delle locuste. Eccoci qua, benvenuti, bentornati. Mi scuso con voi, mi scuso anche col professor Di Stefano perché ero lievemente distratto. Stavo leggendo una recensione di Blade Runner 2049 e non mi sono accorto del tempo che correva. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Tra l'altro, mentre leggevo la recensione di Blade Runner, ho pensato che in passato mi è capitato di domandarmi: ma il professor Di Stefano sarà vero o è un replicante? E non mi sono mai dato risposta.
Mi sembra una domanda legittima.
Essendo una domanda legittima, quasi quasi prima di cominciare le farei il test per capire se come funziona. Non se lo ricorda Blade Runner?
No,
il test
assolutamente.
L'ha visto almeno Blade Runner?
Mi sembra di sì, ma direi risposta da replicante perfetto.
Direi che il test è opportuno per cominciare. Come si chiama?
Andrea.
Cognome?
Di Stefano.
Dove è nato?
A Milano.
Mi dica almeno due titoli di canzoni di Lucio Battisti.
Oh mamma mia.
Cioè, se non sa due titoli di canzoni di Lucio Battisti è replicante puro.
Ma non è... ma a qualunque quest'ora, dopo aver fatto quasi due ore di
cosa?
Di lettura per la scaletta, cioè
faccio
fatica.
Ma non è che le è andato il cervello in pappa per aver fatto la scaletta?
No, non è che mi ha andato in pappa, ma era leggermente concentrato.
Allora, se io fossi Harrison Ford, di fronte all'incapacità di dirmi due titoli di canzoni di Battisti, le sparo immediatamente.
Questo è più che legittimo. Però non sei Harrison Ford e non siamo in Blade Runner.
Vabbè, allora passiamo alla domanda successiva. La salvo per stavolta. Si sveglia di soprassalto e trova una nutria tra le lenzuola che le offre titoli ad alto rischio da acquistare sui mercati asiatici. Che cosa fa?
La porto nella roggia vicina.
E?
La nutria.
Che cosa fate? Il bagno?
No, la riporto nel suo ambiente naturale.
Ah, beh, certo. Sei Perseo?
Sei Perseo?
È l'ultima domanda del test.
Non lo so cosa sia 6 Perseo. 6 per 6 36, ma
e sei per 6, quindi 6 Perseo 30
per 6 Perseo nel senso di search.
Ma no, ma che nel senso di search? È una puttanata che sanno tutti gli esseri umani, anche no, questo. 6 Perseo 36. Non avrebbe passato il test.
No, non avrebbe.
Ma veramente l'avrebbe.
Salvo che per la nutria,
poi. Vabbè, niente. Allora che dobbiamo fare? Che sia replicante o che sia umano è pur sempre il professor Di Stefano, e dopo averci raccontato della bolla del burro, della bolla del sushi, della bolla dello zinco, questa settimana c'è la bolla del Bitcoin, che tra l'altro ci porta in quel territorio del virtuale che fa molto Blade Runner.
Esatto, super bolla del Bitcoin, perché ieri ha toccato quota $5,800 sui mercati americani, una super bolla perché solo sei mesi fa viaggiava intorno ai $1,000-$1,300, quindi una vera e propria esplosione gigantesca, riconducibile almeno secondo le ipotesi che vengono fatte dai quotidiani a due fattori, cioè la Cina che aveva prodotto a inizio settembre una forte contrazione dei valori delle monete virtuali per una serie di provvedimenti restrittivi, avrebbe riaperto le piattaforme di scambio, e soprattutto Amazon starebbe per cedere alla vera e propria richiesta, con tanto di petizione online che ha raccolto già 10.000 adesioni, perché vengano accettati i Bitcoin per i pagamenti sulla propria piattaforma. Amazon, che è notizia di oggi, si prepara alla stagione natalizia con l'assunzione di 120.000 lavoratori temporanei per poter far fronte appunto alla domanda che si prevede particolarmente consistente di merci attraverso l'e-commerce, anche dopo l'acquisizione della catena di supermercati biologici Whole Foods.
Io ancora non ho capito, dopo tanti anni, che cosa sono, a cosa servono, chi ce li ha, dove li metti, in un materasso che sta sulla cloud. Io non conosco nessuno che abbia Bitcoin.
Sì, no, in Italia sono pochi, non sono c'è una rete di produzione di miners, come viene detto in gergo, cioè di produttori di moneta virtuale, la moneta virtuale da questo punto di vista è un fenomeno ormai molto consistente, superata la fase pionieristica quando ci sono stati appunto i furti delle famose borselline elettronici da parte di alcuni operatori, soprattutto in Giappone. Adesso appunto la situazione è che la moneta virtuale in questo momento è un pezzo degli scambi che avvengono nella comunità della rete, e questo pezzo di scambio ovviamente ha un controvalore, e questo controvalore adesso viaggia appunto a circa 5.800 dollari, controvalore che cresce in particolare perché il Bitcoin, almeno così come viene conosciuto oggi, è una catena finita, una quantità di moneta che si può produrre attraverso la rete con un livello stabilito, fissato, e per questo si sta per preparare una sorta di spin-off dell'operazione attraverso la nascita di questo Bitcoin Gold, che dovrebbe arrivare entro le prossime settimane.
Tendenzialmente non ci ho capito niente, però mi fido di lei.
Mi fa piacere.
Eh?
Mi fa piacere.
No, vabbè, ammetto i miei limiti laddove mi addentro. Già sui cambi delle monete reali faccio fatica a seguirla, figuriamoci se poi entriamo nel regno delle virtuali. Sta di fatto che c'è la bolla del Bitcoin. Tra l'altro, se non ho capito male, i russi sono super nemici del Bitcoin, cioè Putin guarda il Bitcoin come,
vero,
guarda i giornalisti.
Sì, vero, i russi sono super nemici del Bitcoin, perché appunto per quanto riguarda le criptovalute hanno degli interessi diretti nella appunto produzione di criptovalute alternative al Bitcoin, e su questo c'è uno scontro abbastanza violento anche dal punto di vista normativo, con la scusa a volte ovviamente volutamente utilizzata del fatto che il Bitcoin può essere utilizzato per il riciclaggio. In realtà, essendo molto tracciabile, molto tracciato, anche le autorità monetarie in questo momento non hanno una posizione negativa nei confronti delle monete virtuali.
Ma non ci sono più quei begli scandali finanziari di una volta, quelli che hanno fatto l'epica di questa trasmissione nel 2007, nel 2008? Siamo qui a pestare l'acqua nel mortaio del Bitcoin?
No, ma se dovevamo parlare di una bolla, abbiamo parlato della bolla. Bolla non è legata a uno scandalo finanziario.
No, ho capito, ma vuol mettere la sceneggiatura appassionata di un bello scandalo piuttosto che invece, come dire, la saggistica del Bitcoin.
Ma guarda che di scandali ne abbiamo anche questa settimana.
Ah, ce ne abbiamo?
Ah, beh, sì, ce ne abbiamo.
Meno male. Comunque, a spingere il Bitcoin è la Cina, l'ha già detto.
Sì, la Cina appunto che sta per riaprire la regolamentazione, ma la Cina ci interessa perché evidentemente con la questione dell'avvicinarsi dell'apertura del congresso del Partito Comunista Cinese piovono dati e analisi sulla situazione della Cina. La più interessante è di questa notte, pubblicato dal Financial Times, e cioè che le importazioni della Cina hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi sei mesi, ma soprattutto che le esportazioni sono tornate a un livello nominale che è record rispetto ai dati che vengono raccolti con base 1993. Per dare un numero assoluto, a settembre complessivamente le esportazioni sono cresciute dell'8,1% rispetto allo scorso anno a 198,3 miliardi di dollari. Questo è il dato che è stato messo a disposizione dall'amministrazione generale delle dogane cinesi. Nello stesso periodo le importazioni sono cresciute del 18,7% a 169 miliardi di dollari. Questo significa che quindi la bilancia commerciale cinese, ma non è una sorpresa, continua a rimanere estremamente positiva, ma anche la conferma che, questo è stato letto in questo modo, che l'economia cinese è tornata a essere molto aggressiva e con un tasso di crescita rilevante, e questo è particolarmente importante per il sistema economico globale. E quindi per esempio dalla Cina sta suscitando molto rumore l'annuncio che State Grid, che sarebbe il corrispondente rispettivo di Terna, di cui fra l'altro è azionista con circa il 5%, ha presentato pochi giorni fa un progetto super ambizioso per portare il 90% dell'elettricità necessaria a tutto il paese, lo ricordiamo, quello che sarà la prima economia al mondo appunto nel 2050, il 90% dell'elettricità dovrà essere da fonti rinnovabili, con un piano di investimento complessivo che vale 50.000 miliardi di dollari. Questo almeno l'annuncio di State Grid China.
Adesso ci restiamo sul tema delle rinnovabili e sul mercato delle rinnovabili, però visto che lei mostra molta attenzione ai dati sull'export cinese forniti dal Financial Times, sa secondo me chi glieli dà quei dati al Financial Times?
Ma l'ho detto che gliela dati, però.
Eh sì, no, capito. Ah. Però secondo me glieli dà mio papà. Cioè mio papà saranno almeno 10 anni che
parla dei cinesi.
Qualunque cosa entra in casa comincia a girarla, a rigirarla, guarda dappertutto finché poi esclama, ecco, anche questo made in China. Mio padre sono 10 anni che monitora l'export cinese e probabilmente fornisce poi tutti i dati che vengono pubblicati dalla Financial Times, un'attività di monitoraggio dal basso che
fondamentale.
Sì, mio padre non va a vedere i cantieri ma invece guarda le scatole per vedere il marchio Made in China. Detto questo, eravamo sul fronte delle rinnovabili e ci segnala il professor Di Stefano che siamo di fronte a una crescita impetuosa della tecnologia del fotovoltaico, come testimoniato dall'ultimo congresso svoltosi a Monaco. Immagino che lei non abbia perso una sillaba del congresso mondiale del fotovoltaico.
Avrei voluto essere lì ma non ci sono riuscito, però ho seguito
ha dato delle testate contro gli spigoli di casa per non essere lì al congresso del fotovoltaico.
Ho sofferto un po', confesso. Comunque
dai Andrea, andiamo al cinema. No, io voglio andare al congresso del fotovoltaico.
Non proprio così, ma avrei voluto esserci. E il congresso del European Photovoltaic Solar Energy che ha dato delle informazioni.
Tra l'altro a Monaco,
cioè no, non era Monaco, era Amsterdam, scusa, avevo fatto un errore.
Ah, ok. No, perché dicevo già non è che sia attrattivo di per sé.
Nemmeno
a Miami, a San Francisco, a Monaco.
Vabbè,
a ottobre.
In questo caso era poi ad Amsterdam, ho fatto un errore, me ne scuso. Nella scaletta comunque la cosa interessante è che in questa occasione tra le altre informazioni che sono circolate è che si è raggiunto un nuovo livello di record mondiale di efficienza dal punto di vista della produzione di energia attraverso i pannelli solari. Per la precisione è stato presentato un modello di pannello cristallino che ha raggiunto il 31,1% di rendimento. Per dare un'idea, solo una decina di anni fa stavamo intorno al 12-15% e complessivamente si stima che il mercato dei pannelli solari a livello mondiale raddoppierà dagli attuali 116 miliardi di dollari a oltre 350 miliardi, con una crescita del 15% sino al 2023.
Quindi siamo prossimi alla bolla del cristallino.
No, la bolla del cristallino credo che si sia già stata quando...
Ah, c'è stata?
Sì, c'è già stata quando, durante diciamo la prima fase di investimento del fotovoltaico in Cina. Adesso i prezzi si sono assolutamente assestati, tra l'altro proprio nella settimana del congresso appunto del fotovoltaico è stata fatta un'asta per la vendita di energia da fotovoltaico in India e si sono raggiunti 4 cents di dollaro per kilowattore dal punto di vista del valore che è stato, al quale è stata assegnata questa asta.
Cioè lì al congresso hanno fatto l'asta con quello col martello che
vigava,
chi prende il cristallino 3, 2, 1, l'India al signore là in fondo.
L'asta l'hanno fatta in contemporanea.
Ah, in contemporanea. Lei non è riuscita ad andare neanche all'asta?
No, neanche all'asta.
Mannaggia. No, capisco che siano momenti difficili. La Francia invece ha confermato, a proposito di energie alternative.
E alla faccia di Marchionne.
Visto che lo ricordiamo, Marchionne aveva espresso significative perplessità rispetto al futuro dell'auto elettrica e aveva anche messo in mora il fatto che quella potesse essere essere nell'intero ciclo produttivo un'energia pienamente pulita. Comunque la Francia ha confermato solo auto ibride elettriche a partire dal 2030.
Sì, l'annuncio, o meglio il rilancio, perché l'annuncio era già stato fatto, è di ieri. Ieri è stato anche chiarito da parte dell'amministrazione di Parigi che verranno chiuse le porte ai diesel già dal 2024, quando la Francia e Parigi ospiteranno le Olimpiadi, e gli altri, quindi la Francia sta superando dal punto di vista delle scadenze i vicini, in particolare Italia, Gran Bretagna e Germania, che invece ipotizzano di puntare all'immatricolazione di solo veicoli ibridi o elettrici a partire dal 2040. Francia, che appunto si sta muovendo con grande rapidità su questo tema, e forse non è un caso che proprio ieri Royal Dutch Shell, che è una delle grandi vecchie big oil, cioè delle compagnie petrolifere, ma è anche quella che ha la visione meno positiva sui futuri consumi di petrolio, abbia acquistato New Motion, una società olandese che controlla la più grande rete europea di ricarica per i veicoli a batteria, cioè per i veicoli elettrici, e questo è un segnale abbastanza rilevante dell'evoluzione profonda del mercato dell'energia e del trasporto.
Prima di andare in pubblicità c'è anche BNP Paribas, giusto per chiudere il capitolo, che esce non solo dal petrolio ma anche dallo shale gas.
Ah sì, se vogliamo c'è questa notizia che è di due giorni fa, che ha avuto un certo impatto anche a livello complessivo nel sistema finanziario, perché questa volta BNP Paribas ha fatto il doppio salto, e quindi non ha annunciato solo di voler abbandonare petrolio e gas non altre fonti legate al carbonio, ma ha annunciato anche che non finanzierà e non farà più affari con qualsiasi soggetto la cui attività principale abbia a che vedere con il cosiddetto shale oil, cioè con la produzione di petrolio dalla tecnologia del fracking, della rottura delle rocce. Finora solo Rabobank, la banca olandese molto più piccola con meno ramificazione internazionale, aveva fatto la stessa scelta nel 2013, e quindi questa spinta alla decarbonizzazione degli investimenti finanziari sta accelerando in modo molto consistente sia a livello europeo sia a livello internazionale.
Prima di andare in pubblicità però le segnalo che ci stanno scrivendo numerosi operatori del fotovoltaico che sono andati al congresso di Amsterdam e si fanno beffe di lei. Noi c'eravamo, lei no, tiè, e raccontano le cose pazzesche che sono successe. Fortunati birre e canne fino alle 5 del mattino, ragazze che uscivano dai pannelli fotovoltaici, e lei invece a casa.
Credo però.
L'anno prossimo dove lo fanno il congresso? Ho già prenotato per essere sicuro.
Guardare. Adesso controllo e ti dico, ma a Bruxelles mi sembra che sia.
Allora controlliamo, così dopo andiamo su Trivago, uno di quei portali lì, le prenotiamo subito una singola.
Dal 24 al 28 settembre 2018 a Bruxelles, 35esimo congresso.
Ecco, lo diciamo già adesso, qualora ci sia ancora il giorno delle locuste, l'anno prossimo il professor Di Stefano sarà in diretta da Bruxelles, perché non potrà mancare al congresso 2018. Orfano com'è di quello di questa stagione. Pubblicità, poi torniamo con il giorno delle locuste. Oggi, a proposito dell'essere orfani, non c'è il professor Santoro.
Non c'è, come mai?
Gliel'ho scritto ieri sera.
Non l'ho visto.
Non se n'è accorto?
No, non me ne sono accorto.
Ecco, appunto, bravo. Questo per dirle che dopo deve entrare in transagonistica, perché deve supplire all'assenza di Santoro, che oggi è impegnato con gli esami.
D'altra parte siamo mezzi replicanti, quindi
appunto, se vuole continuiamo col test dopo.